Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Tech Heroes. Oggi siamo qui per parlare degli annunci di Build, la conferenza su Windows che c'è stata pochi giorni fa. Siamo qui con Lorenzo Barbieri. Ciao Lorenzo.
Ciao Erika.
e niente, ti introduci, ti presenti un
Sì,
po'?
ciao a tutti, io sono Lorenzo Barbieri, sono Technical Evangelist su Windows e quest'anno ho avuto la fortuna di partecipare a Build e di passare 3 giorni fantastici sia da un punto di vista tecnologico sia per tutti gli incontri che ho fatto, tutte le persone che ho incontrato, è stato molto bello. Soprattutto perché abbiamo avuto la possibilità di toccare con mano tutta una serie di tecnologie, ma non voglio anticipare troppo, per cui andiamo direttamente al sodo. La prima cosa che abbiamo annunciato è stato il Visual Studio Code. Visual Studio Code è una nuova versione di Visual Studio che fondamentalmente serve per far girare il proprio, cioè per editare il proprio codice e debuggare il proprio codice su in maniera cross-platform. Visual Studio Code gira su Windows naturalmente, gira su Linux e gira su Mac. Visual Studio Code si basa su una serie di tecnologie open source, ma non voglio poi togliervi la sorpresa. Visual Studio Code supporta tutta una serie di linguaggi, i principali li vedete in questa tabella, però adesso lasciamo subito la parola ai nostri due influencer che sono venuti con noi a Build, che vi racconteranno cosa gli è piaciuto e alcune delle novità di Visual Studio Code. Cosa vi è piaciuto di più a Build 2015?
Dunque, per quanto mi riguarda, mi ha colpito molto la presentazione di TypeScript, non tanto per quanto TypeScript in sé, perché è una cosa che già è in circolazione da un po', ma la presentazione che ne ha fatto l'autore, il creatore, mi sembra una tecnologia molto interessante che consente di lavorare su JavaScript in maniera, diciamo, un pochino più controllata. E consente soprattutto a chi viene dal mondo .NET e dai linguaggi statici di poter lavorare con JavaScript rimanendo in un contesto, diciamo così, familiare e quindi senz'altro una tecnologia molto interessante. Per quanto mi riguarda, la cosa che mi è piaciuta di più è una feature in particolare di un prodotto che si chiama Service Fabric, che consente di creare microservices, ovvero piccoli componenti di funzionalità che poi sono distribuiti all'interno di un'applicazione molto più complessa e consente di creare questi microservices in maniera stateful, ovvero che contengono anche i loro dati, fornendo in maniera automatica la gestione della replicazione. Questa feature è stata quasi una sorpresa completamente inaspettata, perché in realtà questa feature oggi non ce l'ha nessun altro prodotto, è una cosa assolutamente di ricerca, di frontiera, e non vedo l'ora di poter leggere il paper, se vogliamo. Io vengo da una cosa accademica, quindi sono molto curioso di sapere come poi è implementata.
Ci mettere le mani sopra.
Sì.
E cosa ne pensate della nuova Microsoft che avete conosciuto a Build?
Guarda, la domanda si lega molto a quello che ti ho detto prima. TypeScript, parliamo di JavaScript, quindi non parliamo di tecnologie propriamente Microsoft. La nuova Microsoft è evidentemente una Microsoft che non guarda più solo al suo orticello, direi che si può dire ormai, non è più una cosa scandalosa, ma abbraccia, diciamo così, tutto l'ecosistema, diciamo, tutto quello che nel nostro mestiere bisogna fare o occorre fare. Le sue tecnologie che sono molto valide, ma anche quello che c'è di valido al di fuori di veramente Microsoft stessa. Questo è molto interessante, soprattutto per chi come noi viene anche da altri mondi, diciamo così.
Parla per te, io vengo completamente da un altro
Esatto, io sono un ibrido e diciamo che ho visto la vecchia Microsoft negli anni 90 e ho visto la Microsoft degli anni 10 e questa nuova Microsoft è sicuramente molto interessante. Mi pare che ci siano tutti gli elementi, anche proprio parlando con i ragazzi di Microsoft, gli sviluppatori, i program manager. È stata un'esperienza molto interessante perché vedi un nuovo entusiasmo, diciamo così, c'è molta carica, c'è molta voglia di fare, è un paradosso perché hai a che fare con la corporation che è sempre stata e sempre rimarrà, probabilmente le auguriamo di rimanerlo, però parli con gente che sembra venire da un ambiente completamente diverso, quello delle start-up, insomma. C'è quel tipo di entusiasmo che non vedevo in Microsoft da tantissimi anni, quindi come minimo è di buon augurio, insomma, sono ottimista.
Per me l'adozione finalmente Microsoft ha iniziato a far parte del mondo della comunità open source. Io sviluppo Node.js e è una comunità molto aperta e Microsoft sta adottando completamente questa nuova filosofia. Quello che a me è piaciuto tantissimo è che il nuovo editor Visual Studio Code si basa su tecnologie che non sono di Microsoft per la maggior parte. In particolare parlo di Electron e Atom Shell, ex Atom Shell, e questo strumento è stato sviluppato da GitHub per il suo editor Atom.io. E è una tecnologia che si basa su IOJS, che è un runtime, è il fork di Node, se vogliamo, e su, appunto, che è basato su Vuoto e anche su Chromium, che è un'altra tecnologia di Google. Per non parlare del fatto che, per agganciarmi a quello che ha detto Nicola, tutto questo nuovo editor è stato scritto interamente in TypeScript.
Esattamente, sì, è proprio la sintesi Visual Studio Code, è praticamente la sintesi di questa nuova Microsoft a nostro modo di vedere, perché
abbastanza.
Ce lo dicevamo, praticamente è un prodotto Microsoft che però è nato per il 90% della tecnologia che vengono dal mondo open source e tra l'altro a sua volta non sono sicuro che sia esattamente un prodotto open source, ma sicuramente è un prodotto free.
E Microsoft sta contribuendo al core che è Electron. Ho fatto i compitini e Microsoft sta contribuendo anche allo sviluppo di Electron in modo che possa supportare anche il loro caso d'uso, eccetera. Sta contribuendo alla comunità open.
Grazie mille ragazzi, fate un saluto ai Tech Heroes.
Ciao!
Ciao!
Ciao ciao!
Bene, ringraziamo Nicola e Matteo, molto fortunati a poter partecipare di persona a Build. E andiamo avanti con le altre novità.
Sì, un'altra novità che però riprende sempre il tema dell'openness riguarda il fatto che ASP.NET per la prima volta dopo tanti anni può girare in maniera ufficiale sia su Windows, sia su Linux, sia su macOS. Questo porta naturalmente un grande cambiamento, perché per la prima volta non solo può girare in maniera ufficiale ma in maniera completamente supportata. Sentiamo quindi il nostro Regional Director Daniele Bocchicchio della community di ASP Italia che cosa ne pensa della nuova versione di ASP.NET. Ciao Daniele, quali sono le novità più importanti di ASP.NET 5?
Ciao a tutti, la novità più importante è che per la prima volta questa release è cross-platform, quindi non è soltanto limitata a Windows ma funziona anche su Linux e su macOS X. E questo apre scenari ovviamente inimmaginabili ed è segno che Microsoft punta in maniera forte sull'open source, tant'è vero che questa release è in grado di andare su tutte le piattaforme e sviluppata in maniera totalmente open, trovate i sorgenti su GitHub e per la prima volta, come se non bastasse, Microsoft ha anche fatto un editor che non solo funziona su Windows ma funziona anche su macOS X e su Linux. Sto parlando di Visual Studio Code, che per chi come me è uno sviluppatore web è sicuramente una delle novità più interessanti che è stata annunciata a questa Build, perché consente finalmente di avere un editor molto leggero pensato solo per il web che ci consente di sviluppare applicazioni ASP.NET su qualsiasi piattaforma. Quindi se fino a ieri avevate la scusa che ASP.NET non andava su Linux e sviluppavate in PHP, è arrivato il momento di dire basta e di passare tutti a questa nuova release.
Grazie mille Daniele, salute Tech Heroes.
Ciao a tutti da San Francisco.
Bene, adesso riprendiamo la parola dallo studio e Erika, raccontaci un attimo tu invece quali sono le novità di Windows sui device che abbiamo visto a Build.
Sì, allora io purtroppo non ho potuto seguirlo di persona, ma sicuramente ci sono state delle novità molto interessanti anche dal punto di vista dell'Internet of Things, degli annunci sicuramente importanti. Nella slide potete vedere quello che è uno screenshot della nuova home page di windowsondevices.com. All'interno della quale potete vedere una carrellata delle novità principali. Per prima cosa è stata rilasciata l'immagine ufficiale di Windows 10 IoT Core per Raspberry Pi 2 e per Mino Board Max. E quindi seguendo questi semplici 4 step che potete vedere nella slide, avete la possibilità di scaricare l'immagine di Windows 10, installarla su una micro SD e caricarla direttamente sulle board indicate. È davvero molto semplice e molto intuitivo, ben fatto. Le altre novità riguardano invece il mondo Arduino, quindi diciamo per i makers sicuramente particolarmente interessante. Abbiamo annunciato Windows Remote Arduino, che sostanzialmente permette di poter utilizzare il device, quindi un Windows Phone, per andare a controllare quello che è l'hardware su una scheda Arduino. E inoltre abbiamo annunciato Windows Virtual Shield for Arduino, che è l'esatto contrario, quindi praticamente direttamente da Arduino si potrà utilizzare il Windows Phone con tutti i sensori che ha a bordo come se fosse un Virtual Shield, quindi si potranno raccogliere i dati dai sensori scrivendo direttamente codice nell'IDE di Arduino, quindi senza la necessità di conoscere quello che è il linguaggio di programmazione per Windows Phone.
Bene, bene. Io ho potuto provare sia Windows su Raspberry e ho potuto anche vedere varie demo sulla parte di Arduino e devo dire che erano veramente interessanti. Guardando il codice era veramente alla portata di tutti e questo probabilmente nel mondo IoT e nel mondo dei device è una grande rivoluzione secondo me, perché comunque apre tantissimo un mondo che fino a poco tempo fa bisognava programmare per forza in C, bisognava conoscere molto bene i dettagli a basso livello, quindi siamo molto contenti di questa cosa e aspettiamo di vedere le vostre creazioni, anche perché la cosa bella è che soprattutto su Raspberry e sulla Minnow Board si può girare fondamentalmente quella che gira un Universal App. A proposito di Universal App, abbiamo annunciato che la piattaforma dell'Universal App, oltre a tutti gli annunci riguardanti la nuova versione dell'Universal Windows Platform, che potrà quindi supportare come in passato C#, HTML, JavaScript e C++, abbiamo annunciato una serie di nuove tecnologie chiamate Bridge, quindi ponti, anche in onore della città che ci ospitava, San Francisco, che è proprio famosa per i ponti che la circondano, e questi bridge fondamentalmente sono per quattro tecnologie principali, ovvero il bridge per il web, che permette di prendere dei siti mobile responsive e ostarli dentro in delle universal web application, dando anche però la possibilità di accedere in maniera limitata e controllata dal manifest di questi siti alle funzionalità presenti dell'hardware o alle funzionalità ad esempio di integrazione con i contatti, con le tile, eccetera eccetera. Quindi questo mi permette di prendere un mio sito, aggiungergli del codice che viene scaricato dal server ma che mi dà accesso a tutte le funzionalità del telefono o del PC, e questo è veramente una cosa che porta molto più avanti il concetto di app ibride che tendono a fondere il mondo del web con il mondo del mobile. Un'altra cosa molto interessante che abbiamo annunciato è la possibilità di prendere applicazioni .NET o applicazioni Win32 tradizionali e di farle girare dallo store sulle versioni desktop, tablet, comunque sulle versioni x86, x64 di Windows 10. In maniera totalmente protetta. Come funzionerà questo bridge? Fondamentalmente viene creato un pacchetto che contiene tutto il necessario all'app per funzionare, ma l'app non verrà installata con i classici setup fatti con le tecnologie tradizionali, ma verrà scaricata come pacchetto già preimpostato che virtualizza il file system, che virtualizza il registry, e in questo modo quando io rimuovo l'app automaticamente tolgo tutte le dipendenze. Naturalmente non sarà possibile utilizzarlo per tutti i tipi di app, ad esempio app che hanno bisogno di accesso a basso livello al sistema, che devono installare driver, non potranno essere installate con questa tecnologia, però immagino centinaia di migliaia di applicazioni oggi che dovete andare sui vari siti e scaricare e non sapete se l'Exe o l'MSI è trusted, se non vi installa magari del crapware o non vi installa magari del software che non volevate. Con questa tecnologia le app che tirate giù direttamente dallo store saranno fondamentalmente pulite, saranno certificate, saranno controllate da Microsoft. Gli ultimi due bridge sono qualcosa che ha lasciato un po' tutti con la a bocca aperta, ovvero la possibilità di portare le applicazioni da Android verso Windows e da iOS verso Windows. Questi bridge in questo momento sono in preview e la preview è ad accesso limitato. Maggiori informazioni su questi bridge verranno date durante l'estate. Attenzione, questi bridge non sono intesi per smettere di sviluppare su Windows e di sviluppare solo su Android o iOS, tanto le app gireranno comunque anche su Windows. Quando questi sono dei bridge, quindi richiedono comunque del lavoro per portare le app su Windows, e le app portate su Windows naturalmente richiederanno alcune modifiche. Quindi il nostro consiglio è, se avete delle app che magari chi ve le ha ordinate o magari il vostro capo non ne vuole fare una versione su Windows, potete verificare tramite questi bridge la portabilità di queste app ed eventualmente farle girare su Windows. Naturalmente, se avete delle app che devono fare accessi particolari o devono sfruttare al meglio l'interfaccia grafica di Windows o devono sfruttare al meglio le caratteristiche e l'integrazione col sistema operativo, questo si può fare anche con i bridge, però dovete valutare se il costo di scrivere una nuova app non è maggiore, cioè non è magari minore del utilizzare il bridge e poi di fare tutte le modifiche necessarie. Diciamo che il bridge è una tecnologia in più che vi permette di portare ulteriori app nel mondo Windows e di farle girare sull'Universal Windows Platform. Vediamo adesso l'ultima cosa, che è probabilmente la cosa più innovativa. Io sono stato molto invidioso perché alcune persone hanno potuto provarli e io purtroppo no. Parliamo appunto degli HoloLens. Gli HoloLens sono fondamentalmente un PC olografico montato su degli occhiali da sole, fondamentalmente. Naturalmente è un po' più di un paio di occhiali da sole perché ha la batteria, la GPU, ha la scheda di rete, ha tutto il necessario. Gli HoloLens girano senza necessità di connessione ad un PC reale perché sono un PC reale. Sentiamo cosa pensa degli HoloLens Edward di GamePix, che è stato uno dei fortunatissimi che hanno potuto provarli. Edward, sei stato uno dei pochissimi fortunati ad aver provato gli HoloLens. Raccontaceli.
Un'esperienza veramente pazzesca. Io non mi aspettavo, quando ho visto i video di presentazione all'inizio, credevo fosse più un concept che non una cosa così realistica. Ho avuto la fortuna di partecipare a una sessione one to one di 30 minuti in cui ho avuto appunto il piacere di provare gli HoloLens. In particolare ho usato il software HoloStudio, che permette di modellare in 3D e di creare appunto modelli 3D assolutamente dal nulla. L'esperienza è stata incredibile fin da subito perché ho appoggiato questa cassetta degli attrezzi su un divano e la cassetta stava proprio lì, come se stesse veramente all'interno della stanza. Ho preso gli strumenti e ho cominciato a costruire. Ho creato un fondale marino in cui c'erano dei sub, degli scogli, delle alghe, dei pesci, ed è stato assurdo perché l'ho messo perfettamente al centro della stanza, l'ho zoomato con lo sguardo e potevo completamente girarci intorno, guardarlo da tutte le angolazioni, da sopra, da sotto, ci potevo camminare in mezzo. È una cosa senza nessun tipo di sfarfallamento oppure tremolio dell'immagine, molto definita, veramente come nei video in cui viene presentato. È stato veramente incredibile, sono uscito senza parole, non sapevo cosa dire, un'emozione, è una rivoluzione. Microsoft ha inventato una nuova cosa, ha dimostrato veramente che gli altri giocano e Microsoft crea cose veramente che cambieranno, a mio avviso, in questo caso l'umanità. Non oso immaginare la creatività dell'uomo dove può arrivare con gli HoloLens, è incredibile.
Grazie mille. Mi raccomando, saluta i Tech Heroes che saranno tutti invidiosi del fatto che hai provato gli HoloLens.
Ok, grazie Edward. E sì, siamo tutti invidiosi, assolutamente. Bene Lorenzo, ma raccontaci anche un po' l'esperienza community, insomma, quanto vi siete divertiti?
Ma allora, diciamo che il fatto di andare a Bilda da un punto di vista di vedere le sessioni sì è interessante, ma col fatto che molte sono live, molte sono registrate e messe online entro le 24 ore successive con tutto il materiale, diciamo che la parte delle sessioni è la parte meno interessante dell'evento, anche se ho visto delle sessioni fantastiche. Però il bello di Build è incontrare persone, incontrare i product manager, poter finita la sessione, andare a incontrare proprio le persone che hanno realizzato. Io mi sono fatto un paio di foto con Joe Belfiore, anche con il tipo degli HoloLens, che adesso non mi ricordo come si chiama, quello che assomiglia tanto a Joe Belfiore. Però proprio la parte più bella è quello, ho parlato con chi ha realizzato il bridge per Android, che mi ha spiegato un pochettino i dettagli di funzionamento, ho parlato anche con un sacco di partner che erano presenti, e proprio questo è il bello di andare a Build, che uno non può capire fino a quando non ci va. Tra l'altro a Build con noi è venuto anche Andrea di CodeMotion, CodeMotion è una conferenza a cui abbiamo partecipato anche quest'anno, e vediamo cosa ne pensa di Build e cosa ne pensa della sinergia anche tra CodeMotion e Build. Andrea, cosa hai portato da CodeMotion a Build e soprattutto cosa porterai a CodeMotion da Build?
Innanzitutto la mia prima volta qui a San Francisco veramente meravigliosa, l'atmosfera era fantastica, la conferenza idem, una marea di novità, tanti annunci, tante nuove tecnologie, e che dire, è una conferenza, quindi diciamo che ho rivisto dentro, essendo diciamo un attendee questa volta, non un organizzatore, mi sono anche messo un po' dalla parte degli organizzatori e quindi ho potuto capire certe cose, certi movimenti, certe organizzazioni sulle tempistiche e tutto quanto, quindi molto interessante e distruttivo, perché gestire una conferenza di questo tipo, non so quanti ci saranno state, ma 10.000 persone diciamo, immagino, è stato un lavoro penso enorme, gigantesco. E, che dire, cosa mi porto da Build? Sicuramente un sacco di relazioni, un sacco di chiacchiere interessanti con tutti i partner Microsoft, sono riuscito a parlare di CodeMotion con tutti quanti e soprattutto è stata molto interessante la chiacchierata che mi sono fatto con Ivan Judson, l'executive di Microsoft, con cui ho avuto il piacere di scambiare due chiacchiere, e insomma ci siamo confrontati e è stato molto carino e disponibile.
Cosa pensi che Microsoft possa offrire a chi segue CodeMotion, visto tutte le novità?
Assolutamente, questa è una domanda interessante, perché secondo me potrebbe essere molto interessante riuscire ad avere nelle conferenze CodeMotion speaker di livello internazionale come quelli che si sono visti qui, perché no? Questo potrebbe essere un'ottima cosa, mi farebbe davvero molto molto piacere se si potesse fare.
Perfetto, grazie mille Andrea,
grazie,
saluta
grazie
a tutti i Tech Heroes.
Ciao Tech Heroes, ciao!
Benissimo, direi che abbiamo concluso, annunciato tutto quello che c'era da annunciare. A questo punto vi ringraziamo per averci seguito e Lorenzo, a te l'onore di concludere con un bel buzz. Ciao!
Ciao a tutti!